Prima di continuare a parlare di Liszt, parleremo per un momento del giovane Strauss. Richard Strauss, appunto, cercò di riportare il poema sinfonico alle strutture tradizionali del sinfonismo germanico. Si trattò di una fusione molto complicata e all'epoca in realtà apparve avanzatissima. Ma l'ascolto di oggi rivela più episodiche gradevolezze che una reale modernità di intenti. Nei suoi 8 lavori ispirati ai temi più diversi, dalla filosofia di Nietzsche, in Così parlò Zarathustra, alla descrizione dell'Italia in Haus Italien, con citazione conclusiva di Funiculi Funicolà, la nota canzone di Denza, l'ascoltatore ritrova l'analitica corrispondenza listiana di immagini fra musica e programma, sorretta però da una logica fondata su forme musicali pure, come la forma sonata, le variazioni, il rondò e simili. Ascoltiamo per un attimo la citazione della canzone Funiculi Funicolà di Luigi Denza in Aus Italien, appunto di Richard Strauss. È da sottolineare il fatto che con i poemi sinfonici del tardo Ottocento, a parte la restaurazione introdotta da Strauss, l'onomatopea riguadagnò il terreno che Liszt le aveva fatto perdere col suo minuzioso descrittivismo. In luogo delle molte immagini proposte appunto da Franz Liszt, che finiscono per confondere l'attenzione dell'ascoltatore, si tornò all'onomatopea come spunto realistico. Una tecnica che ha raggiunto il suo culmine in una breve pagina novecentesca, Pacific 231 di Arthur Honegger, in cui viene imitato l'ansito dell'omonima locomotiva a un passo da ciò che si erano augurati i futuristi con le loro volutamente afasiche e fantasiose imitazioni iperrealiste. Ascoltiamo appunto Pacific 231 di Arthur Honegger. Parliamo adesso ancora di Franz Liszt e del descrittivismo in musica. Fra i tanti travestimenti intellettuali che Liszt amò indossare e che fecero di lui un personaggio importante, c'è quello del pellegrino, una figura cara alla poetica, alla poesia romantica e decadente. Perciò il grande pianista ungherese volle anche rappresentare negli anni di pellegrinaggio la sua vocazione di cosmopolita. Del resto lo era veramente, al punto di aver dimenticato la sua lingua madre. Una volta Budapest, in segno di entusiastico apprezzamento per uno dei suoi acclamati concerti, gli venne regalata una spada con l'impugnatura tempestata di pietre preziose. Franz Liszt si vede costretto a ringraziare la folla plaudente dalla finestra dell'albergo, ma non seppe pronunciare un discorso in ungherese. Adoperò il francese, la lingua che con il tedesco parlava correntemente. In realtà, nella musica per pianoforte, Liszt realizzò la sua vocazione al descrittivismo con maggiore efficacia rispetto a quanto aveva fatto nel poema sinfonico, non soltanto perché era un grande virtuoso dello strumento, ma anche perché il pianoforte, diventato emblema della sensibilità borghese nel secondo Ottocento, si prestava meglio della grande orchestra e delle gigantesche strutture sinfoniche, ad interpretare vocazioni immaginifiche di natura intimistica. Liszt fece ricorso in varie occasioni alla struttura del quaderno pianistico, abituale nell'Ottocento. Il taglio episodico, la tendenza alla miniatura, convenivano meglio del suo analitico descrittivismo. Fra i quaderni di Liszt il più significativo è proprio Anni di pellegrinaggio, perché il realismo pittoresco del diario di viaggio proponeva meno problemi degli assunti poetici scelti per altri quaderni, come ad esempio Harmonie des Soirs, ispirato alla poesia di Lamartine. Di conseguenza, negli anni di pellegrinaggio, grazie all'onomatopea, risultano particolarmente apprezzabili le descrizioni di luoghi suggestivi in Svizzera o in Italia. La più riuscita è l'onomatopea acquatica, ripresa più volte e culminante nei giochi d'acqua a Villa d'Este. Ne ascoltiamo una parte. Più problematiche appaiono invece le trascrizioni pianistiche di capolavori figurativi come Lo Sposalizio di Raffaello e Il Penseroso di Michelangelo o di poesie celebri come alcuni sonetti di Petrarca o delle impressioni ricavate da una lettura di Dante. In conclusione, con la vasta produzione di quaderni, Franz Liszt saturò di esteriorità varie la letteratura pianistica. Il quaderno dedicato all'evocazione di immagini ebbe un antidoto nella tendenza opposta, quella del quaderno dedicato alle danze o ad altre forme musicali pure, come i preludi, i notturni e gli studi. Vi si dedicarono lo stesso Liszt, che aveva fra le sue molte capacità quella di essere poliedrico, ma soprattutto Chopin e altri autori di fine secolo, ad esempio Gabriel Fauré. Tuttavia, la letteratura pianistica descrittiva ebbe, oltre Liszt, altre reviviscenze di ben maggior valore, ma ne parleremo al prossimo appuntamento. Buon ascolto.